Capitolo 42. I migliori amici talvolta debbono separarsi. I marciapiedi di Monte di Neve s'erano cotti e arrostiti tutto il giorno al sole, e le due teste di saraceno che vigilavano l'ingresso dell'albergo, il quale trovava in esse la duplice rappresentazione del nome e dell'insegna, avevano un'aria, o sembravano agli occhi di quanti passavano di lì stanchi e coi piedi dolenti avessero un'aria, più feroce del solito, dopo essersi scottate e screpolate al calore, quando appunto in un minuscolo salottino dell'edificio, attraverso la finestra aperta saliva un vapore palpabile fatto dalle esalazioni dei cavalli fumanti delle diligenze, si vide schierato in bello e appetitoso ordine il solito apparato d'una tavola da tè, fiancheggiato da grossi pezzi d'arrosto e dall'esso, da una lingua affumicata, da un pasticcio di piccioni, da un pollo freddo, da un boccale di birra e da altre cosette della stessa specie, le quali nelle nostre città e cittaduzze degenerate sono sempre considerate come più particolarmente adatte a solide colazioni, a desinari abbondanti, a cene assai sostanziose. Il signor Giovanni Braudi, con le mani in tasca, si librava irrequieto intorno a quelle ghiottonerie, fermandosi di tanto in tanto a scacciare, col fazzoletto della moglie, le mosche dalla zuccheriera, o a tuffare un cucchiaino da tè nel latte per portarselo in bocca, o a tagliarsi un cantuccino di crosta e un pezzettino di carne per trangugiarseli in due boccate come un paio di pillole. Dopo ogni simile corteggiamento ai commestibili, cavava di tasca l'orologio e dichiarava con una serietà assolutamente patetica che egli non poteva garantire di resistere neppure altri 2 minuti.
«Tilduccia!» disse Giovanni alla moglie che era stesa semiaddormentata sul canapè.
«Bene, Giovanni!»
«Bene, Giovanni!» ribatté il marito impaziente. «Tu non senti fame, cara?»
«Non molto!» disse la signora Braudi.
«Non molto!»
ripeté Giovanni levando gli occhi al soffitto. «Sentirla dire non molto quando abbiamo desinato alle 3 e fatto poi un unico spuntino con le paste che non serve che a stuzzicare invece di saziare. Non molto!»
«C'è qui un signore per voi», disse il cameriere facendo capolino.
«Che cosa, per me?» esclamò Giovanni come se credesse che dovesse essere una lettera o un pacco.
«Un signore!
Per la vacca, amico!» disse Giovanni.
«Perché venite a dirmelo? Che entri!»
«Siete in casa, signore?»
«In casa!» esclamò Giovanni. «Magari ci fossi, avrei preso il tè da 2 ore. Ho detto all'altro cameriere che stesse attento alla porta e che ci dicesse subito quando arrivava l'ospite, perché noi moriamo di fame. Che entri!»
«Ah, qua la mano, signor Nickleby! Questo deve essere quasi il più bel giorno della mia vita, caro. Come state tutti?»
«Bene, sono tanto contento!»
Dimenticando anche la fame nella cordialità della sua accoglienza, Giovanni Braudi strinse parecchie volte la mano di Nicola e gli batté con forza la palma ad ogni stretta per dar maggior calore all'accoglienza.
«Ah, eccola qui!» disse Giovanni osservando lo sguardo che Nicola volgeva alla moglie. «Eccola qui! Non staremo a bisticciarci per lei ora, eh? Per la vacca, quando penso a quella! Ma avrete bisogno di qualche cosa da mangiare. Avanti, caro, avanti! E per i beni che tu ci dai...»
Senza dubbio la preghiera di ringraziamento fu decorosamente finita, ma non su di altro, poiché Giovanni aveva già cominciato a destreggiarsi con tanta buona volontà col coltello e la forchetta che di parlare per quel momento non c'era più modo.
«Mi prenderò la solita libertà, signor Braudi», disse Nicola avvicinando una sedia per la sposa. «Prendetevi tutto ciò che volete», disse Giovanni, «e quando sarà finito chiedete dell'altro».
Senza fermarsi a spiegare, Nicola baciò la pudibonda signora Braudi e le diede la mano per condurla al posto.
«Bene», disse Giovanni piuttosto sorpreso per un istante, «fate come in casa vostra».
«Contateci pure», rispose Nicola, «ma a un patto».
«E quale?» chiese Giovanni.
«Che mi chiamiate a fare il padrino la prima volta che ne avrete bisogno».
«Ah, avete sentito!» esclamò Giovanni deponendo il coltello e la forchetta. «Padrino! Tiduccia, hai sentito? Padrino! Non dite un'altra parola, non ne direste una migliore. Quando avrò bisogno del padrino! Ha, ha, ha!»
Nessuno mai fu così solleticato da una vecchia facezia tradizionale come Giovanni Braudi da quella di Nicola. Egli gorgogliò, strepitò, si soffocò ficcandosi mentre rideva dei grossi pezzi di manzo giù per la strozza, strepitò di nuovo,
Continuò a mangiare nello stesso tempo, diventò paonazzo in faccia e nero in fronte. Tossì, gridò, si sentì meglio. Continuò di nuovo a ridere internamente, si sentì peggio, si sentì mancare il fiato, fu picchiato sulla schiena dalla moglie sgomenta e finalmente si riebbe, spossato ed esausto, e con le lacrime che gli scorrevano sulle guance, ma sempre esclamando con un filo di voce «Padrino, padrino, Tilduccia!» in un tono che rivelava un gusto per l'uscita di Nicola che nessuna sofferenza bastava ad attenuare. «Vi ricordate la sera del nostro primo tè?» disse Nicola. «Come dimenticarla?» rispose Giovanni Braudi. «Egli era terribile quella sera, però, vero, signora Braudi?» disse Nicola. «Addirittura una tigre!» «Se l'aveste sentito mentre ce ne andavamo a casa, signor Nickleby, veramente avreste detto così!» rispose la donna. «In vita mia non m'ero messa mai tanta paura!» «Su, su!» disse Giovanni con un largo sorriso. «Tu esageri, Tilduccia!» «Proprio così!» rispose la signora Braudi. «Avevo quasi deciso di non parlarti più!» «Quasi!» disse Giovanni con un sorriso più ampio dell'altro. «Quasi deciso, e per strada non faceva che moine, moine e moine. Perché facevi gli occhi dolci a quel giovane?» dicevo io. «Non è vero, Giovanni!» diceva lei, stringendomi ancora il braccio. «Dio mio, Giovanni!» interruppe la leggiadra sposa facendosi tutta rossa. «Come puoi dire tante sciocchezze? Come se mi fossi mai sognata una cosa simile!» «Io non so se tu te la fossi mai sognata, benché io lo creda abbastanza probabile!» ribatté Giovanni. «Ma tu lo facevi!» «Tu sei volubile, una vera banderuola, ragazza mia!» ti dicevo. «Non sono volubile, Giovanni!» dicevi tu. «Sì, dissi io, volubile, maledettamente volubile! Non lo dire dopo quello che hai fatto con quel giovane del maestro!» «Lui!» disse lei con uno strillo. «Sì, lui!» dissi io. «Ebbene!» disse lei e si avvicinava sempre più e mi stringeva più forte di prima. «Dunque, pensi che sia naturale che avendo un giovane come te con cui far l'amore, mi metta con uno stecchino come quello?» disse stecchino. «Per la vacca!» dissi. «Dopo questo, fissa tu il giorno e facciamola finita!» «Ah, ah, ah!» Nicola rise molto cordialmente a questo racconto, sia perché aveva una punta contro di lui, sia per il desiderio di non far arrossire la signora Braudi, le cui proteste si persero fra le risate del marito. Il buon umore di Nicola tosto la trasse d'impaccio, e benché persistesse a negare l'accusa, ella ne rise con tanta cordialità che Nicola ebbe la soddisfazione di sapere che la storia, nei particolari essenziali, era rigorosamente vera. «Questa è la seconda volta», disse Nicola, «che noi ci troviamo insieme a tavola, e soltanto la terza che ho il piacere di vedervi, eppure mi sembra di trovarmi con dei vecchi amici». «Bene», osservò l'indigeno degli Yorkshire, «dico anch'io lo stesso». «E anch'io», aggiunse la moglie. «Io ho delle migliori ragioni, pensateci bene, per dir così», disse Nicola, «perché se non fosse stato per la vostra bontà, mio gentile amico, quando io non avevo alcuna ragione o diritto ad aspirarvi, non so in quale triste condizione mi sarei trovato a quest'ora». «Parlate di qualche altra cosa», rispose burberamente Giovanni, «e non seccate». «Allora debbo cantare un'aria nuova nello stesso tono», disse sorridendo Nicola. «Vi ho detto nella mia lettera d'aver profondamente sentito e ammirato la vostra simpatia per quel povero ragazzo che voi avete liberato a rischio di attirarvi un mondo di dispiaceri e di fastidi. Ma non so quanto vi siamo grati io e lui, e quanto vi son grati altri che non conoscete per aver avuto pietà di lui». «Per la vacca!» soggiunse Giovanni Braudi avvicinando la sedia. «E io non posso dirvi come certa gente, che conosciamo tutti e due, mi sarebbe grata se sapesse che ho avuto pietà di lui». «Ah!» esclamò la signora Braudi. «In che stato io ero quella sera?» «Ebbero qualche sentore del fatto che avevate avuto mano nella fuga?» chiese Nicola a Giovanni Braudi. «Neppur per ombra!» rispose l'indigeno degli Yorkshire con una risata che gli aprì la bocca fino alle orecchie. «Continuai a starmene tranquillo nel letto del maestro molto tempo dopo che era già buio e non si sentiva venir nessuno. Bene, penso io, ora il ragazzo ha un bel vantaggio e se non è già arrivato a casa non ci arriverà più. Così potete venire quando vi piace, che mi troverete pronto. Cioè, comprendete, poteva venire il maestro».
«Comprendo», disse Nicola.
«E venne», riprese Giovanni, «subito dopo. Udì la porta chiudersi da basso e lui salir su al buio. Sta buono, dico fra me, venite a comodo, caro, senza fretta. Arriva alla porta, gira la chiave. Gira la chiave, ma non c'è più la serratura, e grida: «Ehi là!»
«Sì, penso, gridate pure, che non sveglierete nessuno!»
«Ehi là!»
dice, e poi si ferma.
«Farai bene a non irritarmi!» dice il maestro dopo un po' di tempo.
«Ti romperò le ossa, Smike!» dopo un altro po' di tempo.
Allora tutto a un tratto si mette a gridare per una candela, e quando la candela arriva, per la vacca, che baccano!
«Che c'è?»
gli dico.
«Non c'è!»
mi risponde infuriato. «Voi non avete sentito nulla?»
«Sì!» dico. «Ho udito il portone chiudersi poco tempo fa.
Ho sentito una persona correre da questa parte», dico, indicando la parte opposta.
«Aiuto!» egli grida.
«V'aiuterò!»
dico.
«E via, ci mettiamo a correre per la direzione opposta!»
«Andaste lontano?» chiese Nicola.
«Lontano!» rispose Giovanni. «Lo feci sgambettare per più di un quarto d'ora. Vedere il maestro senza cappello, tuffarsi fino alle ginocchia nel fango e nell'acqua, arrampicarsi sulle siepi e precipitare nei fossi urlando come un matto, con quel solo occhio che gli rimaneva, puntato a cercare il ragazzo, con le falde dell'abito che gli sventolavano sulla schiena e tutto coperto di fango fino ai capelli, mi sarei buttato in terra a sbellicarmi dal ridere».
Giovanni si mise a ridere così forte a quel ricordo che comunicò il contagio ai suoi due uditori ed essi gli fecero coro con tanta buona volontà da non cessare che quando non ne poterono più.
«È un brutto tipo», disse Giovanni asciugandosi gli occhi. «Un brutto tipo quel maestro».
«Io non posso neppur vederlo, Giovanni», disse la moglie.
«Bene», ribatté Giovanni, «sai che è bello. Se non era per te, chi l'avrebbe mai conosciuto? Fosti tu che me lo facesti conoscere la prima volta».
«Io non potevo non conoscere Fanny Squeers, Giovanni», rispose la moglie. «Essa era un'antica mia compagna».
«Bene», rispose Giovanni, «non ho detto così, cara. È meglio essere buoni vicini e mantenere la vecchia conoscenza. E ciò che dico è di non litigare mai, se si può farne a meno. Voi che ne dite, signor Nickleby?»
«Certo», rispose Nicola. «E voi vi conformaste a questo principio quando vi incontrai a cavallo dopo quella sera memorabile?»
«Sicuro», disse Giovanni, «io faccio sempre ciò che dico».
«Ed è un bel principio, e saggio anche», disse Nicola,
«benché non sia esattamente quello che si crede a Londra degli Yorkshire.
La signorina Squeers è venuta qui con voi, come m'avete detto nella lettera».
«Sì», rispose Giovanni, «è la damigella d'onore di Tilduccia, una strana damigella d'onore, perché aspetterà un pezzo prima di maritarsi, credo».
«Vergogna, Giovanni», disse la signora Browdy, compiacendosi del motteggio però, già che lei ora era maritata.
«Il suo innamorato potrà vantarsi d'esser nato con la camicia», disse Giovanni con gli occhi scintillanti a quell'idea. «Avrà fortuna, avrà».
«Vedete, signor Nickleby», disse la moglie, «appunto perché lei è assente, Giovanni vi ha scritto dicendovi di venire stasera. Abbiamo pensato che non vi sarebbe piaciuto incontrarla dopo ciò che avvenne laggiù».
«Indubbiamente, avete ragionato bene», disse Nicola interrompendola.
«Specialmente», osservò la signora Browdy con uno sguardo scaltro, «dopo ciò che noi sappiamo di certe faccende d'amore passate».
«Faccende d'amore», disse Nicola scotendo il capo.
«Io sospetto che voi mi giocaste un brutto tiro».
«Non ne ho alcun dubbio», disse Giovanni Browdy infilando il grosso indice in uno dei leggiadri riccioli della moglie e tutto orgoglioso di lei. «È stata sempre piena di tiri come una...»
«Bene, come che cosa?» disse la moglie.
«Come una donna», rispose Giovanni. «Ecco, non so che altro possa superare la donna».
«Voi parlavate della signorina Squeers», disse Nicola, mirando a far cessare certe familiarità coniugali che avevano cominciato a svolgersi fra il signore e la signora Browdy e che mettevano in un certo impaccio una terza persona, facendole sentire d'essere piuttosto superflua.
«Ah, sì», soggiunse la signora Browdy.
«Giovanni, finiscila».
«Giovanni vi ha fatto venire stasera poiché lei doveva andare al tè dal padre e per evitare sorprese e perché poteste rimanere solo con noi, egli le ha promesso d'andare a prenderla per accompagnarla a casa».
«Una saggia precauzione», disse Nicola. «Mi dispiace soltanto d'esservi occasione di tanto disturbo».
«Neanche per sogno», rispose la signora Browdy, «perché noi desideravamo di vedervi, Giovanni e io, col maggior piacere possibile».
«Sapete, signor Nickleby», disse la signora Browdy col suo più astuto sorriso, «che realmente credo che Fanny Squeers fosse innamorata di voi».
«Io gliene sono obbligatissimo», disse Nicola,
«ma non aspirai mai a fare alcuna impressione sul suo virgineo cuore».
«Volete darmelo a credere», disse sorridendo la signora Browdy,
«ma sapete che realmente...» Lo dico sul serio ora e senza scherzi. Fanny stessa mi disse che le avevate fatta la domanda e che stavate per fidanzarvi regolarmente e solennemente.
«Ah sì? Ah sì?»
esclamò un'acuta voce femminile.
«Io ti dissi che dovevo fidanzarmi a un ladro? A un assassino che ha sparso il sangue di mio padre? Credi tu? Credi che io fossi innamorata d'un essere che disprezzo più del fango delle mie scarpe e che non avrei toccato neppure con le molle della cucina per non annerirmi e insudiciarmi? Ah, credi così tu? Oh, triste e vile Matilde!»
Gridando così, la signorina Squeers aveva spalancato la porta e presentato agli occhi dei Browdy e di Nicola non soltanto le sue simmetriche forme, adornata dei casti e candidi indumenti innanzi descritti, un po' più sudici, ma le forme parimenti del fratello e del padre, la coppia dei Walkford.
«È questo il compenso!» continuò la signorina Squeers con grande eccitazione. «È questo il compenso di tutta la mia tolleranza ed amicizia per quella scimmia a due facce, quella vipera, quella sirena!»
La signorina Squeers esitò molto prima di pronunciare quest'ultimo epiteto e finalmente lo espresse trionfalmente come se calzasse a capello.
«Questo è il compenso della mia pazienza con le sue finzioni, la sua bassezza, la sua falsità, la sua civetteria per acchiappare i merli che mi faceva arrossire per il mio... sesso!»
suggerì il signor Squeers guardando gli spettatori con occhio ostile, letteralmente ostile.
«Sì!» disse la signorina Squeers, «ma ringrazio la mia buona stella che mia madre è anche lei...»
«Brava, brava!» osservò il signor Squeers, «e vorrei che essa fosse qui per graffiare questa gente!»
«Questo è il compenso!»
disse la signorina Squeers, scotendo il capo e guardando con disprezzo il pavimento.
«D'essermi abbassata a tenere in considerazione quella vile creatura ed averla coperta con la mia protezione?» «Ah sì!»
soggiunse la signora Browdy, non curando gli sforzi del marito per trattenerla e facendosi innanzi.
«Non dire tante sciocchezze!»
«Non ti ho protetta, forse?»
domandò la signorina Squeers.
«No!»
rispose la signora Browdy.
«Certe facce non diventano mai rosse!»
disse la signorina Squeers, altezzosa.
«E la tua non sa che la svergognatezza e l'improntitudine!»
«Ehi!»
interruppe Giovanni Browdy, turbato da quei numerosi attacchi contro la moglie.
«Più piano, più piano!»
«Quanto a voi, signor Browdy!»
disse la signorina Squeers, volgendosi vivamente contro di lui.
«Io vi compiango, non ho per voi che un sentimento di perfetta pietà!»
«Ah!»
disse Giovanni.
«Sì!»
disse la signorina Squeers, guardando obliquamente il genitore.
«Sebbene io sia una strana damigella d'onore che non si mariterà presto, e sebbene mio marito si dovrà chiamare Fortunato, io non ho altro sentimento verso di voi che di pietà!»
A questo punto la signorina Squeers guardò di nuovo obliquamente lei, come per dirle «benissimo!»
«Io so che cosa dovrete sopportare!»
disse la signorina Squeers, scotendo con violenza i riccioli.
«So che vita avete dinanzi a voi, e se foste il mio più amaro e mortale nemico, non potrei augurarvi di peggio!»
«Perché non hai potuto sposartelo tu, semmai?» chiese la signora Browdy con gran dolcezza di modi.
«Ah, Matilde, come sei spiritosa!»
ribatté la signorina Squeers con un umile inchino.
«Piena di spirito e di finezza! La tua finezza, Matilde, nello scegliere l'ora in cui ero con mio padre e dovevo aspettare d'essere accompagnata per ritornare! Che peccato che non ti sii immaginata che gli altri potessero essere più fini di te e guastare i tuoi piani!»
«Tu non riuscirai a stizzirmi con quelle arie!» disse l'ex signorina Price con un tono matronale.
«È inutile farla sostenuta con me!» rispose la signorina Squeers. «Io non lo sopporterò! È questo il compenso!»
«Eccola ancora col compenso!»
esclamò Giovanni Browdy impaziente.
«Finitela una buona volta, Fanny, e non seccate gli altri a domandare se è questo o non è questo il compenso!»
«Grazie per il consiglio che non v'ho domandato, signor Browdy!» ribatté la signorina Squeers con elaborata cortesia. «Abbiate la bontà di non pigliarvi la libertà di chiamarmi col mio nome di battesimo! Anche la mia pietà, signor Browdy, non mi farà dimenticare il rispetto che m'è dovuto!» «Tilde!»
disse la signorina Squeers con uno scoppio così improvviso e violento che Giovanni quasi saltò in piedi.
«Io mi allontano da voi per sempre! Vi abbandono! Vi rinnego! Io non vorrei!»
esclamò la signorina Squeers con voce solenne.
«Non vorrei avere una figlia che si chiamasse Tilde, neppure per salvarla dalla morte!»
«Quanto a questo!»
osservò Giovanni.
Ci sarà abbastanza tempo da trovare un nome alla piccina prima che venga.
Giovanni, interruppe la moglie, non la tormentare.
Oh, tormentare, veramente!
Esclamò la signorina Squeers con aria di degnazione.
Tormentare, veramente! Lui! Lui! Tormentare! No, non la tormentare! Abbiate riguardo, prego!
Se è destino che chi va origliando alle porte non debba sentir dir bene di sé, disse la signora Browdy, io non ci posso far nulla e me ne dispiace. Non ti dirò, Fanny, che innumerevoli volte ho parlato bene di te quando non mi sentivi, che anche ora non ci dovresti trovare nulla di male.
Ah, già, signora,
esclamò la signorina Squeers con un altro inchino, mille grazie per la tua bontà e la preghiera di non incrudelire su di me un'altra volta.
Non so neppure ora se io abbia detto di te qualche cosa di male. A ogni modo ho detto la verità. Ma se ti ho offeso me ne dispiace e ti chiedo scusa. Tu hai detto di me cose peggiori centinaia di volte, Fanny, ma io non t'ho portato mai rancore e spero neanche tu me ne porterai.
La signorina Squeers non rispose diversamente che squadrando l'amica da capo a piedi e levando il naso in aria con ineffabile disdegno. Ma qualche indistinta allusione a una gatta morta, a una civetta, a un essere spregevole le sfuggì. E questo, insieme con un severo morso al labbro, una grande difficoltà di deglutizione e una respirazione affrettata, parve indicare che i sentimenti le si fossero gonfiati in così forte modo nel seno da non trovare facilmente un varco. Mentre si svolgeva la precedente conversazione, il signorino Walkford, accorgendosi di non essere osservato, spinto da forti stimoli, aveva poco a poco deviato fino alla tavola e aveva assalito il cibo con tale leggera schermaglia da girar con le dita intorno e al di dentro dei piatti e leccarsele con immenso gusto, pigliando il pane e sfregandone le fette sul burro, intascando zollette di zucchero e fingendo intanto d'essere assorto a pensare, e così di seguito. Trovando che non si tentava alcun intervento contro queste piccole licenze, era arrivato gradatamente a delle maggiori e dopo essersi servito d'una moderatamente buona colazione fredda, s'era in quel momento sprofondato nel pasticcio. Ma nulla di questo era sfuggito al signor Squeers, che, finché l'attenzione della compagnia era fissata su altri oggetti, si felicitò pensando che il suo rampollo ed erede si satollasse a spese del nemico. Ma come vi fu un momento di temporanea calma, durante la quale gli atti del piccolo Walkford difficilmente sarebbero passati inosservati, egli finse d'accorgersene per la prima volta e assestò sulla faccia del signorino uno schiaffo che fece tintinnare perfino le tazze del tè.
«Mangiare!» esclamò il signor Squeers. «Ciò che è avanzato ai nemici di tuo padre ti potrà avvelenare, figlio snaturato!»
«Non gli farà male!» disse Giovanni, sollevatissimo a quanto pare dalla prospettiva d'avere un uomo nel litigio. «Lasciatelo mangiare! Vorrei che tutti i vostri allievi fossero qui! Darei loro qualche cosa a confortare il loro disgraziato stomaco, anche se dovessi spendere fin l'ultimo soldo!»
Squeers lo guardò con la più torva e più triste espressione di cui la sua faccia fosse capace, e nel genere era una faccia d'una gran capacità, e scosse furtivamente il pugno.
«Su, su, maestro!» disse Giovanni. «Non vi fate ridicolo, perché se io dovessi scuotere il mio, una volta sola, voi sareste bello e morto soltanto col movimento dell'aria!»
«Siete stato voi, siete stato!» ribatté Squeers. «A far fuggire il mio alunno? Siete stato voi, siete stato!»
«Io!» rispose Giovanni in tono alto.
«Sì, sono stato io! Su, e poi? Sono stato io! Bene!»
«Avete sentito che è stato lui, figlia mia!»
disse Squeers volgendosi alla figliuola.
«Avete sentito che ha detto che è stato lui!»
«Sono stato io!» esclamò Giovanni. «E vi dirò di più, sentite anche questa. Se avessi un altro ragazzo vostro da far fuggire, lo farei di nuovo. Se avessi 20 ragazzi da far fuggire, lo farei altre 20 volte e altre 20 volte ancora. E vi dico inoltre», aggiunse Giovanni, «ora che mi ribolle il sangue, che voi siete un vecchio briccone. E fortuna per voi che siete vecchio, che vi avrei dato un fracco di legnate quando vi siete permesso di venire a raccontare a una persona onesta come me d'aver picchiato quel povero ragazzo in carrozza».
«Una persona onesta», sogghignò Squeers.
«Sì, onesta», rispose Giovanni, «e che non ha che una cosa a rimproverarsi, d'aver messo qualche volta i piedi in casa vostra».
«Diffamazione», disse Squeers esultante. «Due testimoni a questo. Walkford sa che significa un giuramento, sì. Voi me la pagherete, caro. Briccone, eh?» Il signor Squeers cavò fuori il taccuino e prese un appunto. «Benissimo, avrà il valore di 20 sterline alle assise prossime, senza contare l'onestà, caro il mio signore».
«Le assise!» esclamò Giovanni.
«Fareste meglio a non parlar di assise. Le scuole del Yorkshire sono comparse altre volte all'assise, e io vi dico che è un argomento pericoloso a toccare».
Il signor Squeers scosse il capo minaccioso, pallido dalla rabbia, e prendendo il braccio della figlia e trascinando per mano il piccolo Walkford, si diresse verso la porta.
«Quanto a voi!» disse Squeers voltandosi e parlando a Nicola, il quale, giacché lo aveva bastonato con un certo calore in un'occasione precedente, s'era a bella posta astenuto dal partecipare alla discussione,
«attenti che io non vi salti addosso fra breve, voi vi divertite a rapire ragazzi. Badate che non si presentino i genitori, non dimenticatelo. Badate che non si presentino i genitori e non me lo rimandino indietro per farne ciò che mi piace, a marcio vostro dispetto».
«Di questo non ho alcun timore», rispose Nicola stringendosi sprezzantemente nelle spalle e voltandogliele.
«No»,
ribatté Squeers con un'occhiata diabolica.
«Bene, allora andiamo. Io lascio questa compagnia con mio padre per sempre»,
disse la signorina Squeers guardando sdegnosa e sprezzante in giro.
«Io sono insozzata dal respirare la stessa aria che respira questa gente. Povero signor Browdie, lui lo compiango, ecco, è così deluso. Lui, donna scaltra e ambiziosa».
Con questa improvvisa ricaduta nel tono della collera più grave e maestosa, la signorina Squeers uscì dalla stanza e, dopo aver mantenuto la sua dignità fino all'ultimo momento, fu udita singhiozzare, gemere e divincolarsi lungo il corridoio. Giovanni Browdie rimase in piedi dietro la tavola a guardar dalla moglie a Nicola e da Nicola alla moglie, con la bocca spalancata, finché la mano non gli cadde per ventura sul boccale di birra, e allora lo prese e, avendo oscurati i propri lineamenti per qualche tratto, trasse un lungo respiro, passò la birra a Nicola e suonò il campanello.
«Qui, cameriere!» disse allegramente Giovanni. «Con sveltezza, portate via questa roba e fate preparare un arrosto per cena, che sia buono e abbondante, alle 10 in punto. Portate dell'acquavite e dell'acqua e un paio di pantofole, le pantofole più grosse che avete in casa, e sbrigatevi, per bacconaccio!» disse Giovanni sfregandosi le mani. «Stasera non si esce e non si accompagna nessuno a casa e, per la vacca, cominceremo a godere la serata sul serio».